E abbiamo in nostra compagnia a questo punto Paolo Naso, politologo, autore di diversi saggi anche sugli Stati Uniti, anche il modo in cui la fede si incrocia con la politica, e di questo accenniamo perché oggi parleremo anche degli Stati Uniti, quello che sta succedendo e quello che è successo qualche anno fa, perché oggi è il 4 aprile e 55 anni fa fu assassinato Martin Luther King, ma ne riparliamo tra poco. Intanto grazie Paolo Naso per essere in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
Ciao Paolo, ricordo le lacrime di quel giorno.
Sì, ma ne riparliamo fra un poco. Oggi in apertura dall'Italia il risultato elettorale nel Friuli Venezia Giulia non è in prima pagina, almeno non in tutti i giornali, però è un risultato importante perché forse...
Ecco, 65%, anche se purtroppo con il 45% dei votanti.
Ecco, quindi scende ancora il numero degli elettori che si reca alle urne. Fedriga ottiene il bis con il 64%, si legge sul Corriere, boom della sua lista. Lega sopra Fratelli d'Italia. Sorprendente, Paolo Naso?
No, del tutto prevedibile. Fedriga ha amministrato con una logica di buon governo, ha costruito un'immagine personale molto forte, molto indipendente. Il tema vero diventa oggi il regolamento dei conti tra le due forze attorno a Fedriga, dico attorno nel senso che lui ne esce fortissimo e quindi avrà tutto il potere per moderare gli appetiti di questa o di quella forza, però certamente c'è un risultato inverso a quello nazionale, cioè Fratelli d'Italia sotto la Lega, e questo chiaramente implicherà qualche movimento interno alla coalizione. La Lega vorrà andare all'incasso, oltretutto sono pochi luoghi nei quali questo scenario è così facilmente prevedibile e immaginabile, quindi sarà un caso abbastanza specifico e peculiare sul quale la Lega vorrà ovviamente ricavare il suo beneficio politico. Quindi no, un risultato largamente previsto in una regione complessivamente ben amministrata, con un governatore che si è distinto per la sua forte personalità, anche indipendente rispetto ai partiti politici.
Allora Claudio?
No, volevo chiedere a Paolo, è proprio questo che mi fa anche tanto piacere, vedere quando una persona fa una sua lista addirittura e poi raccogliere in globale il 65% degli elettori, vuol dire, anche se purtroppo è sotto il 50% di chi va, vuol dire che ha lavorato bene. Vero Paolo, questo ci sembra quindi, che vada al di là dei partiti.
Questo è però un fenomeno politico molto interessante, perché è abbastanza inedito per la realtà italiana, cioè questi outsider, notate, quasi tutti vengono dal mondo dell'amministrazione locale, cioè sindaci o governatori di regione che coagulano attorno a sé un nucleo importante di consenso che talvolta supera invece quello delle formazioni politiche che all'origine sostenevano queste persone. Mi sembra un fatto interessante sul quale bisognerà riflettere anche in futuro, cioè personalità come Fedriga hanno la capacità di rompere, diciamo, alcuni schemi di gioco tattici centrati sui partiti. No, oltre ai partiti ci sono anche le personalità politiche e possono avere una loro influenza, positiva o negativa che sia, e non sto magnificando un personaggio o un altro, dico solo che è un aspetto innovativo del sistema politico che con questo dimostra ancora una volta la sua fragilità, vale a dire le formazioni classiche che nel manuale classico di scienza politica sono i partiti che organizzano il consenso degli elettori, oggi invece devono fare il passo anche ad altri poli di consenso che non sono un po' di consenso che si addensano attorno alla forma del partito, ma attorno alla singola personalità.
Allora forse chiudiamo l'argomento facendo riferimento, ecco, tu dicevi andrà all'incasso la Lega, sul Corriere della Sera, che non è un giornale, come dire, che ama mettere i titoli strillati e antigovernativi, però oggi si legge in prima pagina: scontro sul PNRR, non si rinuncia a parte dei fondi. Meloni boccia l'ipotesi leghista, il PD replica è caos. Ecco, quindi significa che insomma questa maggioranza ha al suo interno qualche difficoltà, insomma.
Qualche difficoltà, e c'è anche da parte della Meloni una sorta, anche lei, di assegno da incassare, vale a dire lei non era nei governi precedenti, la Lega sì. e quindi la Fratelli d'Italia non ce la fa a fare la figura del soggetto politico incapace di gestire il PNRR nella persona della Premier, e non può neanche accettare, come dire, facilmente il discorso del è tutta colpa degli altri, perché tra gli altri che hanno anche avviato e promosso i progetti, il progettificio del PNRR, c'era anche l'alleato di governo Lega. Quindi c'è una situazione chiaramente complicata, determinata anche dal fatto che lo spoil system è un sistema che ha una sua logica, vale a dire che quando cambia un ministro cambiano tutti gli apparati delle alte attività amministrative, delle alte responsabilità amministrative. Tutto questo però spezza ad una continuità di lavoro, spezza delle professionalità, costringe al rinnovo delle professionalità, e questo non sempre va a vantaggio del soggetto che si vuole perseguire. Quindi l'aver cambiato tante figure apicali nella logica appunto dello spoil system, talvolta di uno spoil system anche un po' estremo, anche un po' ideologico, non sempre paga. Quindi c'è una difficoltà, direi rumorosamente, per una volta rumorosamente, richiamata dal presidente Mattarella.
Poi naturalmente all'interno di un paese come il nostro, che ha da sempre difficoltà a gestire i fondi europei, insomma, quindi
assolutamente, vabbè. Assolutamente.
Allora io direi, ascoltiamoci adesso una canzone dei Tiro Mancino, Piccoli Miracoli, e poi poi parliamo degli Stati Uniti. Trump oggi in tribunale, si legge sempre sul Corriere, New York avvisa no a violenze, e oggi ricorre anche la data, insomma, dell'assassinio di Martin Luther King. Ascoltiamoci Tiro Mancino con Piccoli Miracoli.
A te che insegui l'amore e costruisci la sua immagine ideale, che poi svanisce nel rumore della vita reale. Sarebbe meglio se ti riuscissi ad ascoltare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, e a decidere sei tu. Sto pensando a te che insegui l'amore, la tua libertà è diventata una prigione. Ti piaci mai e vorresti cambiare? Sarebbe meglio se ti riuscissi ad accettare e vivere per i piccoli miracoli nascosti in certi attimi che non torneranno più. Per questo tu potresti scegliere l'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, e a decidere sei tu. Scegliere l'amore che sorridere
Tino Mancino, Piccoli Miracoli su RWS. Torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Prima della canzone abbiamo fatto riferimento a un argomento importante presente sulla prima pagina del Corriere di oggi, il Corriere della Sera. Trump oggi in tribunale. New York avvisa no a violenze. Un articolo di Viviana Mazza. Donald Trump davanti ai giudici. Oggi a New York l'ex presidente sarà in tribunale per il caso della pornostar Stormy Daniels, che lo vede incriminato. La prima volta per un ex presidente. Si temono disordini fomentati dai sostenitori di Trump, ma le autorità cittadine avvertono no a violenze. E intanto il tycoon raccoglie dollari e sale nei sondaggi. Secondo i sondaggi, lui sarebbe sicuramente il candidato repubblicano per la presidenza degli Stati Uniti. Nonostante tutto, e anzi, proprio per questa situazione. Paolo Naso.
Volevo aggiungere una cosa, che è anche molto impaurita la pornostar. Impaurita per, sì, appunto, per tutto il clan che gira anche, e quindi anche per ricevere, certo, le aggressioni.
Paolo Naso.
La situazione è molto seria, e sbaglierebbero italiani a guardarla con sufficienza o con ironia. Trump questa volta rischia. Però c'è un'anomalia in questo rischio, cioè finire, sia pure senza andare in galera, ma condannato per una vicenda legata al tentativo di far mentire una pornostar, a fronte di una responsabilità politica come quella di avere incoraggiato e sostenuto e accompagnato un'insurrezione armata come quella del 6 gennaio del 21, mi pare onestamente un fatto minore, un peccato lieve, perfino perdonabile. Cioè, qui c'è un'anomalia, cioè Trump è potenzialmente responsabile di reati eccezionalmente più rilevanti che una scappatella nascosta con la pornostar.
C'è una questione di tasse, no, però, mi pare, vero?
C'è una questione di tasse, sì, c'è una questione di imposizione della menzogna. La menzogna nel contesto americano è molto grave, cioè il mentire di fronte a un giudice è un reato penale molto molto grave. Basti pensare a vicende passate di altri presidenti, che da Nixon in poi, che insomma hanno mentito alle corti e si sono trovati in guai molto molto seri. Quindi insomma siamo di fronte a una giornata in cui Trump rischia perfino una incriminazione.
Però sale nei sondaggi.
A fronte però di un consenso che sale sul piano politico, e questa è quella cosa che tante volte ci siamo detti, è il paradosso di una società estremamente polarizzata, cioè l'America di oggi ha bisogno ancora di un personaggio, di un tycoon vendicatore e vendicativo che scuote il sistema del potere, perché il sistema del potere appare sempre più distante. La prudenza saggia, ponderata di un personaggio come Joe Biden risolve i problemi di alcune classi sociali, che sono in qualche modo rassicurate, sono serene, hanno fiducia sul futuro. Ma c'è un'America inquieta, un'America che rischia di precipitare sotto la soglia di povertà, quando mai avrebbe immaginato che questo potesse accadere a loro stessi. E questa America è una bomba esplosiva, una bomba che è una mina che gira nel corpo della società americana, e questo spiega il fenomeno Trump, cioè una paura di perdere privilegi, sicurezze, garanzie, futuro per sé e per i propri figli. E invece il tycoon guastatore, questa sorta di supereroe violento, Terminator, che fa fuori tutti gli avversari cattivi, che appesantiscono il sistema americano togliendo libertà ai cittadini. Notate come l'argomento populista sia molto forte, cioè Trump appare un libertario, invece Biden appare una sorta di socialista, perché vuole governare garantendo norme, facendo rispettare certe leggi e quindi sottraendo delle quote individuali di libertà nel nome però di una libertà e di una giustizia sociale,
allora,
più complessiva.
Paolo Naso, abbiamo detto 55 anni fa, proprio il 4 di aprile 1968, veniva assassinato Martin Luther King, un uomo che forse cercava proprio di, come dire, a partire dalla sua vocazione evangelica, insomma, di superare le polarizzazioni che erano fortissime anche a quel tempo. Ascoltiamo però un breve spot e poi torniamo a parlare con Paolo Naso.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Martin Luther King, una storia americana. Lezione concerto di Paolo Naso con Alberto Annarilli e Elisa Biason. Martedì 4 aprile alle ore 18 presso la Chiesa Cristiana Adventista di Firenze in via del Pergolino 1. Ingresso libero. Martin Luther King, una storia americana.
And the living is
Allora, alle ore 18, lo dico per i fiorentini che hanno la possibilità di venire a vedere questo bel concerto,
lezione.
100 metri dal capolinea
della tramvia, venite pure in tramvia, non inquinate nemmeno.
Vabbè, allora, alle ore 18 a Careggi.
Ecco, scusa se rubo la parola a Paolo. Questa America, io mi ricordo, io avevo 13 anni, comunque mi ricordo che piansi, perché comunque questo... ho fatto un sogno, mi viene ancora i brividi. Ecco Paolo, ora si parlava di Trump, ora si parla di Martin Luther King, c'è questo elettroshock americano, no?
È un sogno che è stato eclissato oppure è un sogno che rimane?
È una risposta molto complicata, perché questo sogno è stato celebrato da King, è stato raccontato, ma un sogno era, un sogno restava. Qualche giorno dopo King disse l'America deve fare conti con il suo incubo. Qualche giorno dopo ci fu un attentato terribile a Birmingham, in Alabama, in una chiesa la domenica mattina, mentre si pregava, i bambini della scuola domenicale facevano la loro lezione proprio nei locali della scuola domenicale, quindi quelli sotterranei, fu messa una bomba, morirono 4 bambine. E King disse questa è la fine del sogno americano. Allora, il pendolo tra il sogno, cioè una visione sempre di fronte a noi che ci muove, che ci orienta, che ci fa vivere, che ci fa sperare, sicuramente presente nella società americana, forse nella società americana con più fiducia, più ottimismo che nella società europea, ma la dimensione dell'incubo, cioè della violenza, del razzismo persistente è altrettanto presente nella società americana. Non ha senso neanche ricordare tutte le violenze compiute nei confronti di cittadini afroamericani. Il movimento Black Lives Matter nasce per l'orrendo omicidio di un afroamericano, George Floyd, ucciso perché un poliziotto gli è stato per quasi 10 minuti con il ginocchio sul collo, impedendogli di respirare. Cioè siamo di fronte a delle forme violente di razzismo che si esprime anche nel fatto che nella maggior parte delle carceri americane la maggioranza sono afroamericani, che le persone che stanno sotto la soglia di povertà nella maggioranza dei casi sono ancora afroamericani, cioè c'è ancora una linea del colore, per così dire, che attraversa la società americana, chiamatela come volete, io la chiamo razzismo. Ecco, in questo senso King è al tempo stesso colui che ci indica la strada, ma colui che indica anche il peccato che abbiamo di fronte a noi, e non si può quindi iconizzare King, farne soltanto l'uomo splendido che ci ha fatto piangere il 28 agosto del 63 a Washington col suo celebre discorso I Have a Dream. Ma certo, quello è un King, però il King che noi cercheremo di raccontare questa sera è un altro King, un King più arrabbiato, un King più negativo, un King più radicale, che denuncia le strutture che attraversavano la società americana di ieri e io vorrei di oggi, prima tra tutte quella della guerra. E qui abbiamo una dimensione attualissima.
Certo. E infatti, Paolo, ti volevo chiedere, tu presenterai questo che si chiama Concerto Lezione su Martin Luther King.
Sì, sì.
E qual è la sua rilevanza per un paese come il nostro che magari ha altri problemi, forse anche più gravi per certi aspetti, altri naturalmente non ne ha, quindi ogni paese è diverso. Qual è la rilevanza di una figura come King per il nostro paese?
Innanzitutto racconta una grandissima storia, una grandissima storia di speranza e di mobilitazione. E io ho scritto questa storia pensando ai miei studenti, ai giovani che hanno, appunto, prima Claudio diceva io pianto quel giorno, eccetera. Ecco, oggi uno chiede a un ragazzo di 20 anni chi era Martin Luther King, se va bene pensa a un cantante rapper americano, se va bene. E quindi invece raccontare il fatto che non una persona, altro errore storiografico drammatico, cioè avere eroificato il personaggio King e non il movimento attorno a King, quindi raccontare la storia di un movimento che individua un obiettivo, lo persegue, ne raggiunge alcuni aspetti, ne fallisce altri, è comunque una storia eccezionale, epica vorrei dire, quindi questa è una delle ragioni. La seconda ragione è che King ci pone di fronte a 2 o 3 nodi: il nodo della guerra, quindi il nodo della brutalità della guerra, del costo delle armi e quindi della cancellazione dei programmi sociali per i poveri; 2, il nodo della povertà; 3, il nodo del razzismo. Ditemi voi se questi 3 nodi, sì, militarismo, guerra, razzismo e povertà, non sono nodi eccezionalmente attuali anche nell'Europa e nell'Italia di oggi.
E poi la cosa bella è la musica, questa è la sorpresa, perché il 68, siamo nel 68, Paolo, avete scelto, ci sono delle musiche proprio di quegli anni fantastiche, quindi invito veramente tutti, chi fosse a Firenze o vicino,
alle ore 18 nella chiesa avventista di Firenze, si trova in zona Careggi, in via del Pergolino 1. Ecco,
vi aspettiamo, questo. Vi aspettiamo,
okay. Per i fiorentini, per gli altri, anche
piacere.
Perché tu hai presentato questa concerto, sì, lezione, sì, anche, sì, in altre città italiane, vero Paolo?
Ma sì, ma questa cosa è nata, non dico per gioco, ma insomma è nata così, cioè nel tentativo di creare una formula che non fosse la solita presentazione di un libro. Il libro è appunto King, una storia americana, edito dalla Terza, ma una cosa un po' più avvincente, un po' più capace anche di comunicare con un grande pubblico, con un grande pubblico non specialistico. Ho insieme a 2 amici carissimi e 2 musicisti, ci siamo cimentati, è nata questa cosa, è partito un tantam, quindi da una sera, 2 sere, 3 sere siamo arrivati a circa una 20 di repliche nelle maggiori città italiane.
E quindi per tutti coloro che ci ascoltano fuori Firenze, abbiate fede che arriverà anche dalle vostre parti.
È la scelta anche originale del format.
Grazie allora a Paolo Naso.
D'accordo.
Grazie
stasera, Paolo.
A risentirci.
D'accordo.